Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giovanni Lantrua da Triora, 1760-1816. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il nostro santo venne alla luce a Triora, una cittadella allora appartenente alla diocesi di Albenga, oggi diocesi di Ventimiglia Sanremo, in Liguria, nella valle Argentina. Venne alla luce in quella contrada detta dei Molini, così chiamata, a motivo della presenza di numerosi mulini che sorgevano sotto il colle di Triora, in quel luogo dove le acque del Capriolo entrano nell'Argentina, muovendo così le numerose macine di mulino che servivano a lavorare il frumento, frumento che allora era coltivato in abbondanza sulle terrazze dei monti attorno. Accanto a questi mulini si era formato un grosso borgo, Molini di Triora, dove appunto il 15 marzo 1760 veniva alla luce il nostro santo. I suoi genitori, Antonio e Maria Ferraironi, sono descritti dagli antichi biografi come persone di grande pietà e anche di condizione agiata. Ricevette il battesimo il giorno seguente alla nascita, amministrato dal parroco Don Antonio Notta nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, e gli venne imposto il nome di Francesco Maria. Crebbe sotto la vigile custodia dei suoi buoni genitori senza particolari accadimenti. Sappiamo soltanto che si distingueva nella sua fanciullezza tra i coetanei per bontà, obbedienza e pietà, tanto che gli abitanti dei Molini solevano chiamarlo il Santarello. Giunto in età conveniente, fu inviato alle scuole elementari di Triora, dove il più giovanetto diede prova di un'intelligenza non comune. Ogni mattina, prima di recarsi a scuola, tutto frettoloso, si recava alla chiesa di San Lorenzo dei Molini, dove con le mani giunte e gli occhi bassi assisteva con grande devozione il parroco nella celebrazione della Santa Messa. Per andare a scuola doveva poi incamminarsi per un duro sentiero di montagna di parecchi chilometri che doveva percorrere nelle più diverse condizioni climatiche, forgiando in lui già quello spirito di sacrificio e di senso del dovere che lo contraddistinguerà poi nella sua vita apostolica e missionaria, come vedremo. A Triora vi era un convento, una chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, e nelle antiche biografie si legge: fra quei frati, la famiglia Lantrua era conosciuta ed amata come una delle più larghe benefattrici del convento. E questo ci lascia presupporre che il contatto con i buoni frati di Triora deve avergli instillato in cuore una certa familiarità con la carisma, con la spiritualità francescana, gettando in lui le fondamenta di quella vocazione che più tardi abbraccerà con tutto l'animo. A 15 anni i suoi genitori lo mandarono a continuare gli studi presso il collegio dei Barnabiti in Porto Maurizio, oggi odierna Imperia, dove ancora una volta si contraddistinguerà per il suo impegno e il suo ingegno, negli studi. Così leggiamo nella sua antica biografia: i padri Bruchieri e Sanguinetti non avevano mai avuto miglior allievo di lui, più studioso, più morigerato, più devoto. Soprattutto gli guadagnava i cuori la dolcezza dell'indole delicata e mite, straordinaria veramente in mezzo a una scolaresca numerosa di giovani nell'età più vivace. Allora non erano ancora trascorsi 25 anni dalla morte del celeberrimo apostolo francescano San Leonardo da Porto Maurizio. La memoria delle sue eroiche virtù, del suo prodigioso apostolato, dei suoi prodigi era ancora viva e palpitante nella mente e nel cuore di quella cittadina che ne aveva visto i natali. Il giovane Lantrua venne così a trovarsi in un'atmosfera francescana viva, ciò che gli servì mirabilmente per accrescere sempre più nella bontà e nella pietà e anche nell'amore verso la spiritualità francescana. Fin da allora, dice il biografo, si propose di ricopiare in sé l'esempio dell'eroico santo francescano, San Leonardo da Porto Maurizio, dandosi soprattutto a meditare di frequente la passione di Gesù e a praticare il salutare esercizio della Via Crucis, di cui San Leonardo fu un grande promotore. Devozione, quella della Via Crucis, che più tardi, nelle lontane contrade della Cina, sarà per il nostro santo di conforto e di sostegno in mezzo ai travagli, ai pericoli e ai frequenti dolori di un arduo apostolato, come vedremo. Al termine dei 2 anni di studio, lì a Porto Maurizio, giunse alla decisione di intraprendere la vita francescana. Si consigliò prima presso i padri del convento dell'Annunziata, quel convento dove San Leonardo era stato miracolosamente guarito dalla Madonna nella sua infermità. Appurato che Dio lo chiamava alla vita religiosa, inoltrò la sua domanda per essere ammesso all'ordine francescano. Quando però manifestò la sua risoluzione ai genitori, da principio incontrò difficoltà. I buoni coniugi Lantrua avevano imposto nel loro figlio altri progetti, per questo cercarono di fare una certa resistenza alla sua vocazione, alla sua chiamata. Alla fine però, vinti dalla sua insistenza, dalle sue reiterate richieste, si convinsero che quella era la volontà di Dio e chinarono il capo, così scrive l'antico biografo. Francesco Maria apparteneva a una famiglia cristiana, tuttavia qual è il cuore paterno e materno che non ha avuto da lottare davanti al sacrificio di un figlio? Queste battaglie della natura e della grazia sono anche quelle dove si temprano le vocazioni forti e divine. Francesco Maria doveva uscirne vincitore e dimostrarvi già una validità e una fedeltà, pegno delle sue future vittorie. Così, salutati i cari, gli amici e conoscenti, partì per Roma, dove venne accolto dal ministro provinciale, il padre Luigi da Porto Maurizio, nel convento di Araceli, e venne destinato al ritiro di San Bernardino presso Orte, dove la domenica 1 marzo del 1777, a 17 anni, ricevette l'abito francescano e il nome nuovo Frate Giovanni. L'anno canonico di prova, cioè di noviziato, del nostro santo fu un anno per lui di paradiso. Sappiamo come in generale l'anno di noviziato è un anno particolare di grazia, in cui il giovane aspirante alla vita religiosa comincia a vivere da vero frate, mettendo in atto tutte quelle che sono regole e gli statuti, senza ancora però impegnarsi con voto. È un anno di speciali grazie, dicevo, perché il Signore sempre non fa mancare la sua particolare assistenza in questo anno in cui l'anima è chiamata a lasciare il mondo per seguire la vocazione a cui Dio la chiama. Un anno normalmente di grande generosità e quindi anche di grande fervore. Più si dà a Dio, più Dio colma di grazie l'anima. Fu anche un anno, dice il biografo, di preclari esempi di ogni eletta virtù serafica offerti di giorno in giorno ai suoi compagni, all'intera comunità che ammirava in lui un vero modello di perfezione. Molti anni dopo, dal fondo della Cina lontana, in mezzo alle fatiche e agli sconforti dell'apostolato, se un grido di desiderio sfuggirà ancora dal suo cuore verso la patria, sarà proprio il ricordo del chiostro. la nostalgia dell'abito francescano. Scriveva dalla Cina: «Ho perduto ogni speranza di riprendere l'abito serafico che qui dobbiamo vestire alla cinese e terminare i miei giorni nel chiostro». Ecco, quindi immerso nell'apostolato, nelle corse, come vedremo, per un sterminato paese, sui monti, le valli, a confessare, comunicare, amministrare sacramenti, confortare, predicare, convertire. Ecco, sentiva la nostalgia del tempo in cui, negli anni di formazione, poteva darsi tutto a Dio, tutto alla preghiera, tutto all'unione con il proprio amato. Certamente nelle missioni sapeva anche che il Signore lo chiamava a questo atto di carità, a rinunciando anche a quello che poteva essere un tempo suo personale di preghiera e di raccoglimento per il bene dei propri fratelli. Però è bello vedere come anche poi nell'apostolato febbrile rimarrà sempre nel suo cuore il desiderio della preghiera, della contemplazione. È proprio quello il segno che l'apostolato non ha minimamente scalfito quello che era la sua vita interiore, la sua vita di unione con Dio e quindi il suo desiderio di stare con Lui. Legatosi solennemente a Dio e all'ordine con i voti religiosi, continuò gli studi. Era stato infatti accolto in comunità come chierico e i superiori volevano fare di lui, oltre un religioso di autentica spiritualità, anche un maestro di dottrina per la missione di predicatore e di guida spirituale. Così fu mandato a seguire corsi di filosofia e teologia. Leggiamo nell'antica biografia: ogni provincia aveva un seminario o convento di formazione per i giovani professi. Vi erano inviati per i loro studi e dovevano passare 3 anni sotto la direzione di un padre maestro che completava l'educazione del noviziato. I giovani professi, oltre all'ufficio al coro, di notte e di giorno, assistevano al santo sacrificio della messa, facevano tutti i giorni 1 ora di preghiera, quindi 1 ora di preghiera oltre quello che era l'ora canoniche, si confessavano 2 volte la settimana, prendevano la disciplina ogni venerdì per lo spazio di un miserere e ricevevano la Santa Comunione almeno ogni domenica e i giorni di festa. Sì, perché allora la comunione non era così frequente come oggi. Durante questo tempo terminavano i loro studi di latino. Qui finisce la citazione. Al termine quindi di questi anni di formazione e di preparazione, il nostro santo venne ordinato sacerdote. Non sappiamo di preciso, non è rimasta una documentazione precisa della data e del tempo in cui venne ordinato, probabilmente nel 1784, ma non ci sono, ripeto, documenti che attestino con certezza il tempo della sua ordinazione. Superato il concorso, i superiori lo destinarono all'insegnamento di filosofia nel convento di Tivoli, quindi in quello di Sacra Teologia a Tarquinia. In seguito, sempre in vista delle sue speciali doti di mente e di cuore, fu eletto guardiano del convento di Corneto, poi di quello di Velletri, quindi in quello di Montecelio, dimostrando ovunque una singolare paternità unita a uno zelo ardente per la regolare osservanza. Dove maggiormente rifulse il suo zelo furono il pulpito e il confessionale. Era instancabile nel predicare la divina parola, commuovendo i numerosi ascoltatori, i quali, pentiti dei loro falli, correvano poi a gettarsi ai suoi piedi per riconciliarsi con Dio. Davanti a lui sembrava aprirsi la carriera nell'ordine. I superiori, vedendo in lui le sue qualità, le sue doti, pensavano a conferirgli incarichi sempre più prestigiosi, ma nel cuore del padre Giovanni si faceva invece sempre più vivo il desiderio delle missioni lontane. Ecco, è proprio del crescere nell'amore di Dio il crescere anche nell'amore del prossimo. Le due cose vanno sempre insieme. Più si ama Dio, tanto più si sente il desiderio di giovare al bene spirituale del prossimo. Il pensiero di tanti poveri fratelli, ancora lontani nelle tenebre dell'errore, era per lui un vero tormento. Da lunghi secoli i suoi confratelli lavoravano indefessamente nelle lontane contrade della Cina. L'invito di Cristo, ite ed vos, andate anche voi nella vigna, e l'invito del serafico padre San Francesco, su figli miei, spargetevi per il mondo e annunziate la pace, incalzava sempre più il suo cuore. Il pensiero poi dei grandi meriti di una vita di intenso lavoro e di sofferenze, e forse anche di martirio, lo spinsero infine a chiedere ai superiori e all'ordine e alla congregazione di propaganda fide il permesso di poter salpare i mari e recarsi nel lontano impero cinese. La missione in Cina all'epoca in cui il santo faceva la domanda, si trovava ridotta ai minimi termini, con una comunità cristiana locale formata da davvero un piccolo gregge, assistito soltanto da una quarantina di missionari e un'ottantina di sacerdoti autoctoni, per un paese che era vasto e immenso. Nel 1798 l'insistente domanda fu accettata. E in quello stesso anno, con la benedizione dei superiori e con la misera sporta del frate minore, partì da Roma, salutando per l'ultima volta, sorridente e abbandonato alla provvidenza di Dio, il convento di Aracoeli, il Campidoglio e la vetta di San Pietro. Salpò da Livorno per Genova, da Genova a Barcellona e poi via terra attraverso la Spagna raggiunse il Portogallo e la capitale, Lisbona. A causa delle guerre napoleoniche, che si ripercuotevano quasi dappertutto, Padre Giovanni dovette fermarsi a Lisbona per un anno intero in attesa che una nave partisse per Macao. In questo tempo di attesa si diede con grande lena, grande impegno allo studio del difficile idioma cinese. Così scrive l'antico biografo. Finalmente si sparse in porto la voce che un brigantino della casa di Caldas si preparava a partire per Macao. La provvidenza riapriva la via dell'Oriente. La speranza, la gioia e la gratitudine fecero balzare il cuore del missionario. Fra Giovanni scese dal capitano e pregò che per amor di Dio volesse portarlo con sé. Nel 99, cioè 1799, dove duravano ancora sentimenti di fede, non si rifiutava l'elemosina al cordone di San Francesco e il missionario fu accettato. Chiusa la citazione. Era il 22 maggio 1799. Il viaggio fu lunghissimo e non senza pericoli, tanto che così il santo scrisse al fratello Antonio, a Macao, giunto a Macao il 17 gennaio 1800. Dopo 4 mesi d'acqua e di cielo, giunsi a vedere la terra, non d'Europa, ma delle Indie orientali, sebbene per 2 volte mi credevo di andare a trovare la terra nel fondo del mare e di essere ricoverato nel ventre di qualche pesce per 2 fierissime tempeste dopo il capo di Buona Speranza, tanto rinomato, né da me mai veduto. Narra di altre peripezie avute oltre le tempeste. Scrive: «Volle Dio salvarmi dal naufragio, ma non fui salvo dai corsari francesi, dai quali fu predato il brigantino, cioè la nave in cui si trovava, mentre stava per prendere terra e provvedersi di viveri nell'isola che si chiama Giava, qui nelle Indie. La mia afflizione non era esser predato, né avermi tolto quel denaro che avevo, ed essere poco ben trattato, sebbene neppure maltrattato. Ma come proseguire il viaggio? Grande provvidenza del Signore. Fu il disimbarco nella città di Patavia, capitale delle Indie olandesi, nella stessa isola di Giava, dove si trovava una nave svedese che stava per partire verso la Cina. Mi informai dal capitano, il quale trovai affabilissimo. Lo pregai di darmi passaggio e con tutta benignità mi promise di darmelo gratis, benché luterano. Fui ben trattato in Batavia per lo spazio di 1 mese nella locanda della compagnia olandese senza pagare un soldo, anzi, ricevetti alcune elemosine che vennero ad eguagliare il denaro presomi dai francesi. dopo del quale si fece vela per la Cina. Ecco davvero la provvidenza di Dio che non fa mai mancare ai suoi, a coloro che a lui si affidano e che a lui si donano e che per lui lavorano, il necessario. A Macao, il novello missionario dovette attendere un anno prima che si presentasse l'occasione favorevole per varcare le chiuse barriere dell'impero. Così fu ospite presso i suoi confratelli. Durante questo anno approfittò per approfondire le conoscenze della lingua, finché il 6 gennaio del 1801, su di una giunca e accompagnato da esperte guide, partì alla volta del vicariato di He Quang, che comprendeva allora tre province, Hunan, Hubei, Jiangxi. Bordeggiando per il fitto arcipelago e rimontando da un'isola all'altra la foce del Gran Fiume, raggiunse finalmente Canton. Quivi altra sosta, durante la quale ospitò nelle case di famiglie cristiane di antica data, Ni Lauta, Ni Hose e Li Tone, dove attese a perfezionarsi ancora nella lingua cinese, ed esplicò il suo zelo fra quei buoni cristiani che raramente potevano godere della presenza dei missionari. Frattanto il reverendo padre Seguri, missionario agostiniano che in quei giorni faceva visita alla cristianità di Nang Chang, capitale della provincia, informato dell'arrivo del nuovo compagno di lavoro, l'aspettò in città e appena giunto gli comunicò l'ordine del vicario apostolico di partire quanto prima per la provincia del Hunan. Hunan fu quindi il primo campo di azione assegnato al servo di Dio. Come leggiamo nell'antica biografia, la provincia è formata come da tre grandi valli, quattro lunghe catene di montagne staccandosi dai monti Meling che ne segnano il confine sud, dividendola dal Guangxi e dal Guangdong, digradano poi mano a mano verso settentrione fino alla pianura dove giace il grande bacino del Tongting, uno dei grandi laghi dell'impero. Tre grandi fiumi, infatti, discendendo dai Meling, da questi monti, scorrono per ciascuna delle tre valli e scendono ad alimentare le acque del Gran Lago. Le due catene estreme, a destra e a sinistra, dividono la provincia ad oriente dal Qingxi, ad occidente dal Quicheu e dal Sudcheu. Ecco, già questa descrizione sintetica ci fa capire quanto il territorio che gli era affidato non facilitasse l'opera missionaria, cioè il nostro santo doveva spostarsi con la barca quando il fiume lo consentiva e poi a piedi. La prima tappa del padre Giovanni fu Liantain, dove per mancanza di chiese di residenza missionaria venne ospitato a casa Zhao, una famiglia molto pia di cristiani. Dell'attività apostolica del nostro beato svolta a Liantain ci rimane la deposizione della vecchia Zhao che così testimonia. La fiamma sublime, il vivo fuoco di zelo che spirava da tutto il suo aspetto, ne animava le opere e le parole. Lo animava infatti un coraggio spinto fino alla temerità, una noncuranza sdegnosa della propria vita, che i poveri abitanti, stretti dallo spavento della persecuzione sempre imminente, pareva prodigio o follia. Infatti il malanimo del nuovo imperatore Qia Qing contro gli stranieri e la loro religione era noto a tutti. Ma tuttavia questo nuovo apostolo, punto sgomento della minaccia, percorreva quei monti in cerca di anime con l'anima piena di zelo, pronto a qualsiasi sacrificio, anche alla morte, per testimoniare a Dio l'ardore e la fedeltà incondizionata dell'anima sua. La sete delle anime lo divorava. In lui si vedevano riprodotti i luminosi eroismi di tanti confratelli che l'avevano preceduti, molti dei quali coronati dall'aureola del martirio. Da Lunan, padre Giovanni passò nel distretto di Xam Sin Sien, affidato in modo particolare alle sue cure. Questo distretto contava circa 8.000 cristiani, dispersi nei villaggi pagani, lungo il fiume, nelle selve, fra i monti. Guerre e persecuzioni avevano ridotto quelle fiorenti cristianità a uno stato di squallore. Quelle povere anime aspettavano da tempo, forse anni, la parola di un sacerdote. Inoltre, intorno ad esse chi poteva contare le migliaia e migliaia che non avevano mai ascoltato la parola di vita? Il campo era vasto, urgenti e gravi i bisogni. E il santo si diede a percorrere il distretto in lungo e in largo, risalendo i canali, attraversando di notte paludi e risaie, salendo sui monti, ovunque vi fosse anche solo un'anima bisognosa del suo ministero. Avvolto in vesti tartare, come la prudenza allora richiedeva, accompagnato dal suo fido catechista, girava per perlustrare, evangelizzare quanto incontrava sul suo cammino, facendo ovunque rifiorire lo spirito del Vangelo laddove si era spento. La benedizione di Dio accompagnava i suoi passi, producendo abbondanti frutti. Il catechista Flang Chung Shan, fra gli altri, ci ha tramandato con profonda ammirazione il ritorno alla fede della comunità di Ho Pan, dove tutte le famiglie cristiane vinte dal timore della persecuzione avevano defezionato. In queste contrade era salito con un catechista, Stefano Chang Yi Xen, incurante del pericolo in cui incorreva nel presentarsi a evangelizzare degli apostati, i quali, di fronte ai mandarini, avrebbero potuto benissimo denunciarlo alle autorità. Così scrive l'antico biografo. Questi due uomini, cioè il santo col suo catechista, salirono a Ho Pan e la fiamma del loro zelo consumò ogni resistenza. Tutta la comunità tornò ai misteri della religione. I convertiti si affollarono al tribunale della penitenza e alla mensa eucaristica. I riti superstiziosi di Confucio e di Lao Tzu, le cerimonie del culto dei defunti a cui i cinesi tornarono con la facilità ereditaria della razza, disparvero dalle case. Adulti e fanciulli non ancora battezzati ricevettero il lavacro di vita. L'aspetto del villaggio in pochi giorni pareva mutato come per incanto. Frantumi di idoli e di tavolette rituali si ammucchiarono dietro le siepi. Ricominciò la mattina a levarsi delle capanne il canto degli inni che prima del lavoro lodavano il Signore, re del cielo e della terra, e a spandersi al tramonto la nenia dei rosari e delle litanie, che salutavano in un idioma in più la Madre di Dio. Insomma, grandi erano i pericoli, le fatiche che assillavano il nostro santo, ma anche grandi, abbondanti, inaspettate erano le gioie. Gioie che andavano ripagando abbondantemente il santo di tutte le sofferenze e le pene che la missione gli procurava. Grande e inaspettata fu anche la gioia per la conversione del villaggio di Mashanzon, così racconta l'antico biografo. Questi abitanti, cioè di questo villaggio, avevano una tendenza mistica e religiosa e praticavano diversi generi di digiuni in onore dei loro numerosi idoli. Tra loro vi era un vecchio pagano che leggeva senza dubbio meglio degli altri nel libro della natura. Trovando il cielo più bello della terra e delle false divinità che adoravano, disse un giorno ai suoi concittadini: «Noi facciamo innumerevoli digiuni per una folla di divinità, e cosa strana non trova alcun digiuno istituito per onorare il cielo». Gli amici furono colpiti dalla sua riflessione e risposero: «Noi crediamo di sapere che vi è una religione che onora il Dio del cielo. Forse ha un digiuno per il cielo». Così si diedero alla ricerca di qualcuno che onorasse il Dio del cielo. E difatti lo trovarono. Era un cristiano, Ventura Liu Siu Yu. Era un tempo di persecuzione, per cui all'inizio cristiano Ventura, per prudenza, cercò di schermire quelle domande che gli venivano fatte. Poi, vista la loro sincerità, spinto dalle loro insistenze, consegnò loro il catechismo e le meditazioni sui quattro novissimi. Da qui ne derivò il grande desiderio di questi abitanti di questo paese di farsi cristiani. Ventura, con una delegazione di questa comunità, si mise in cerca, in lungo e largo, di un sacerdote, e così si imbatterono nel nostro santo, il quale, pieno di gioia nel vedere come la grazia di Dio operava, dopo un'adeguata preparazione, ebbe la gioia di poter battezzare un centinaio di persone. Ecco bene, prima di continuare il racconto della vita di questo grande missionario e poi martire, facciamo un breve stacco musicale. Continuiamo la vita del nostro santo. Un mezzo particolarmente caro fu per lui la pia pratica della Via Crucis. Abbiamo visto come sin da bambino aveva nutrito un tenero affetto alla passione di Gesù, che era poi cresciuto lungo gli anni, soprattutto nella vita religiosa. Praticava questo esercizio della Via Crucis di frequente, sia di giorno che di notte. A volte da solo, altre volte in compagnia di qualche catechista, ma non di rado lo compiva attorniato dai cristiani del luogo che assieme a lui pregavano e cantavano devote strofe che spesso venivano interrotte dal pianto. Quando la scena della Via Crucis si svolgeva su per i monti dello Hunan o di un altro distretto, assumeva una tale solennità da attirare l'ammirazione degli stessi pagani che correvano in gran numero a contemplare quello spettacolo di grande raccoglimento e di ardente preghiera. E questo diventava per lui l'occasione e l'opportunità per rivolgere loro la parola persuasiva e affascinatrice del Vangelo. Perché il suo apostolato fosse fecondo, alle continue fatiche il santo vi aggiungeva personali penitenze, offrendo al suo divino amore crocifisso anche il suo corpo in perenne olocausto di ardente carità. Così si legge nella sua biografia. Se un fedele o un neofita dormiva accanto alla stanza di lui, uno strepito di percosse di catene attraversando le sottili pareti di bambù ne interrompeva mezzo il suo riposo. Pare Giovanni era desto e pregava solo col Signore. Un'insonnia dolorosa lo tormentava, nata dallo spasimo di una carità mai sazia, e poiché l'opera e la parola non bastavano, egli soffriva in olocausto il proprio corpo, ne straziava le membra con la disciplina, spargeva per quella nuova terra le primizie del sangue suo. Quei cilizi e quei flagelli dovevano essere poi a lungo conservati come reliquia dalla pietà dei suoi figli. E qui chiudo la citazione dell'antico biografo. Questo suo desiderio, no, di sacrificarsi, di donarsi, di intercedere, impetrare da Dio le grazie per le anime che erano a lui affidate, ci fa capire, ecco, quanto fosse profonda la sua carità, ardente il suo zelo. Questa vita di fatiche a poco diffuse il suo profumo nelle contrade più lontane, sicché alcuni vicari apostolici pensarono di approfittarne mandandolo dove maggiore era il bisogno e dove più necessaria si presentava l'opera dell'uomo di Dio. Per qualche tempo, quindi, il nostro beato evangelizzò Lunan e da qui passò nel distretto di Ha Chung Fu, popolato da molte migliaia di fedeli per un'estensione di quasi 8 giorni di viaggio. In questa località vi rimase circa 8 anni e la sua opera fu favorita anche da una certa quiete, nel senso che le persecuzioni si erano un po' calmate in quel periodo, sì che poté svolgere con tutta libertà il suo programma apostolico. Quella relativa tranquillità però non piaceva al suo animo, perché la riteneva poco favorevole ai suoi cristiani neofiti, sempre così facili a cadere nella tiepidezza e nell'indifferenza. In una lettera al ministro generale così scriveva: «Qui, grazie al Signore, la santa religione è in perfetta quiete, ma le conversioni sono rare, poiché i cristiani, godendo pace, a poco si raffreddano e, mancando il buon esempio, non è in stima presso dei gentili la nostra santa religione». Quindi, se è vero che da una parte la quiete dalle persecuzioni facilita l'evangelizzazione, dall'altra la rallenta perché è proprio nel sacrificio e nell'eroismo che si vede poi la santità, è proprio nell'eroismo e nella carità che si manifesta nel momento della prova che tanti pagani trovavano un segno della presenza di Dio ed erano mossi alla conversione. Questo anelito a nuove battaglie non doveva rimanere a lungo senza soddisfazione. Sul principio del 1811, infatti, il grande mandarino Kans, censore dell'impero, presentava all'imperatore il memoriale sugli inconvenienti del governo. Conseguenza di questo memoriale veniva varata una legge che obbligava viceré, magistrati e prefetti di fare accurata ricerca nei rispettivi territori se mai vi fossero trovati degli europei. In caso affermativo dovevano essere arrestati e giudicati secondo le regole stabilite per strappare in un solo colpo le radici della religione cristiana. Dopo un mese dalla promulgazione di questa legge, le truppe si erano già disperse ovunque per rovistare nei villaggi, nelle case e nelle campagne. I delatori, cioè quelli che denunciavano, venivano ricompensati a usura ed era quindi naturale che la speranza del lucro moltiplicasse a sciame i delatori che talvolta, come nel caso nostro, venivano a trovarsi anche nelle file degli stessi fedeli che quindi apostatavano e denunciavano i sacerdoti al governo. E d'altra parte Gesù stesso fu venduto da Giuda, che era un suo apostolo, per 30 monete d'argento. Così avvenne che un cristiano e catechista di nome Leu, non si sa per quale motivo, per quali ragioni, tradì il nostro santo denunciandolo ai mandarini. All'alba il villaggio dove si trovava venne così accerchiato e ogni casa meticolosamente ispezionata. Padre Giovanni, sentendo strepite il gran vociare di gente, con un rapido sguardo dalla finestra di casa dove era ospitato, s'accorse della situazione e in gran fretta, poiché ogni via di fuga era preclusa dal momento che le guardie controllavano le porte di tutte le case e non permettevano l'uscita se non ai contadini che si recavano al lavoro dei campi, si travestì con brache cenciose e una blusa lacera, mettendosi sul capo un cappello di paglia di riso con una larga tesa ben calata sugli occhi. Caricandosi le spalle con un vistoso carico di erba secca, avanzando, zoppicando e confondendosi in mezzo agli altri contadini, riuscì a oltrepassare le guardie senza che alcuna se ne avvedesse. Così conciato riuscì ad abbandonare il villaggio incolume. Il pericolo era stato scongiurato, ma da quel momento era chiaro che era un ricercato e che quindi lì in quella terra non gli era possibile proseguire l'opera apostolica. si allontanò, perdonando di cuore il suo delatore, pregando per lui e per tutti i persecutori dei cristiani sull'insegnamento di Gesù. Pregate per i vostri nemici, per quelli che vi fanno del male. Guidato e protetto dal suo angelo custode, attraversò il Jiangxi e si diresse verso la comunità del Hunan che aveva lasciato 12 anni prima, dove rivide con sommo piacere i cristiani di un tempo. In casa Zhao, al Liao Fain, poté trovare quel riposo e quel ristoro di cui aveva estremo bisogno. Intanto Propaganda Fidei, visto il suo zelo e il suo coraggio, l'aveva nominato provicario apostolico dell'Hunan, dove la persecuzione lo aveva condotto. Questa carica che gli era data da Propaganda Fidei gli conferiva, oltre l'onore del titolo, anche la facoltà di amministrare le cresime. L'umile francescano non volle mai attribuirsi il merito di quella scelta che era caduta sopra di lui. Lo spinse soltanto a dedicarsi ancora di più, con maggior zelo, alle anime che gli erano affidate, percorrendo in lungo e largo l'intera provincia, incurante di stenti, privazioni, fatiche e del rischio di essere catturato. Intanto, infatti, il timore della persecuzione aveva causato in quelle terre i suoi funesti effetti e non pochi cristiani avevano defezionato dalla fede. Altri avevano finito per trascurare i propri doveri e padre Giovanni, sempre da un capo all'altro del vasto territorio, andava in cerca delle pecorelle smarrite, delle pecorelle timide e paurose, senza mai concedersi tregua e riposo, felice di sacrificarsi anche per un'anima sola che tanto sangue costò al suo Gesù. In breve tempo riuscì a riordinare la vasta missione, con profondo profitto delle anime. Più che la sua parola valeva il suo esempio, l'esempio di una zelo ardente, di una preghiera ininterrotta, di una penitenza eroica, di una virtù singolare spesso accompagnata da prodigi. Si narra che una sera, essendo stato gravemente percosso da un pagano, il santo gli rivolse a malincuore queste parole: «Tu morrai morso da un serpente». La profezia rimase sospesa per più anni, ma poi si avverò alla lettera e l'infelice morì stretto fra i nodi di un serpente. Ecco, possiamo pensare che quell'annuncio, quella profezia, abbia poi nell'istante in cui si avverava mosso quest'uomo al pentimento, al ravvedimento e abbia così potuto salvare l'anima. Altra volta, durante uno dei suoi lunghi e disastrosi viaggi, avendo estremo bisogno di un sorso d'acqua, per non morire, con la sua mano toccò una roccia e da quella ne uscì miracolosamente uno zampillo d'acqua limpida e fresca, che anche in seguito non cessò di scorrere. Simile miracolo operò Dio per mezzo del nostro santo in favore del popolo di Ma Shanzhong. A causa dei prolungati e eccessivi calori dell'estate del 1815, l'unica fonte d'acqua del paese si era disseccata e il popolo soffriva. Il santo si recò sul luogo, pregò, poi asperse con l'acqua benedetta l'arida fonte che da quel momento ricominciò a gorgogliare abbondantemente. Questi altri miracoli resero veneratissimo il suo nome e non pochi fedeli, infedeli, abbracciarono la fede di Gesù Cristo, quella fede che operava simili meraviglie. Intanto arrivò l'estate del 1815. Il nostro santo era tornato a Ma Shanzhong per passarvi l'estate, giacché la sua salute era scossa e in quel luogo vi era un clima più mite. Erano ormai trascorsi 15 anni dal suo arrivo in quelle terre. Le ardue fatiche sostenute, la vita di austera penitenza avevano indebolito il suo corpo. Soffriva di forti disturbi gastrici e l'unico rimedio era un po' di latte di capra, e per questo si era procurato alcune caprette che gli stesso, in qualche breve ora di sosta, conduceva al pascolo. Un giorno queste sue bestiole entrarono nel territorio di un bonzo a brucarne l'erba. Il proprietario se ne accorse E subito, spinto forse dalla rabbia per queste pecore, lo denunziò al mandarino del luogo, asserendo che un sacerdote europeo si era nascosto tra quelle montagne e predicava una religione proibita all'impero dall'imperatore. Il 25 luglio, mentre il missionario percorreva le vie del suo villaggio, gli si fece incontro un giovanetto misterioso che comparve e scomparve all'improvviso. Questo fanciulletto, veramente un angelo, gli disse: degli uomini vanno in giro in cerca di te, domani ti prenderanno. Invece di fuggire, il santo, avvertito da questo misterioso fanciullo, radunò nella chiesetta i suoi cristiani, celebrò la Santa Messa e con parole ispirate li esortò a rimanere fermi nella fede, anche a costo della vita. Disse loro: fratelli miei, avete timore delle tempeste? I cristiani, da principio non comprendendo il senso di quella domanda, vedendo il cielo sereno, si domandavano di che tempeste parlasse. Dalla folla si alzò quindi una voce: che cos'è la tempesta? La tempesta, riprese il santo con un lieve sorriso, non è altro che questo. Verranno i soldati, ci legheranno e ci porteranno al mandarino. Il mandarino si sforzerà con le minacce e coi tormenti di farci rinnegare la fede e finalmente ci consegnerà al carnefice. Tra gli uditori si fece un gran silenzio. Poi gli domandarono: e tu, padre, hai paura anche tu? Con grande risoluzione e decisione, Pare Giovanni rispose: io non temo. Pronunciò quelle parole con tanto vigore che produssero come una vibrazione negli animi degli astanti, infondendo in essi forza e coraggio, tanto che risposero unanimi: se il padre non teme, noi non temiamo. La sera seguente, altra adunanza nella chiesetta. Le preghiere sommesse e ferventi salivano al cielo quando la soldatesca assalì il piccolo edificio e arrestò il missionario con altri 10 o 12 cristiani, caricatili nella kanga cinese e ben legati con catene, li condussero a Luoyang, capoluogo del distretto. Tradotti al tribunale, interrogato dal mandarino, Padre Giovanni rispose di essere europeo, sacerdote, predicatore della religione cristiana. Il giudice allora tentò di ottenerne la biura, ma questo intrepido rispose: avessi anche a morire, non rinnegherò la mia religione. Al sopraggiungere della notte, il buon missionario fu separato dai suoi cristiani e rinchiusi in tetre e orribili prigioni. Le carceri cinesi, infatti, erano sempre umidi, senza aria e fetide, perché vi venivano lasciate appositamente le cose putride per aumentare i tormenti dei prigionieri. Il santo fu vestito dell'abito rosso, che era il segno distintivo dei più grandi e peggiori criminali. Il 31 luglio fu trasferito coi suoi compagni a Heo Chow Fu, dove vi giunsero in uno stato tale da muovere a pietà. A Heo Chow Fu, una nuova squadra di confessori provenienti dalla casa Kofui, carichi di kanghe e di catene, ingrossò le file degli innocenti accusati. Nuovo interrogatorio, al quale l'eroico missionario rispose come rispondevano i primi martiri della Chiesa, cioè con fervore, con coraggio, con fermezza. La permanenza in questa località durò pochi giorni perché i prigionieri confessarono di essere cristiani e di non voler apostatare, per cui il mandarino li considerò rei e li mandò al tribunale della metropoli Changsha. Ancora diversi giorni di viaggio, o meglio di supplizi, anche lì i soliti interrogatori e le solite risposte. A un certo momento, vedendosi il mandarino e i suoi satelliti vinti dal loro indomito coraggio, intimarono loro di calpestare il crocifisso strappato allo stesso missionario nell'atto della cattura. Quei virtuosi cristiani, inorridendo davanti a una simile proposta, pronti a subire qualsiasi tormento, pur di non offendere Dio, nessuno si mosse. Padre Giovanni e due dei suoi catechisti, Kofui e Ho Tai Kwi, furono levati di peso dagli stessi sgherri per obbligarli così a calpestare l'immagine. Ma il santo gridò: è una violenza che mi si fa, non sono io che calpesto la croce, sono i soldati che mi trascinano. Fallita anche questa prova, i generosi atleti furono rinchiusi in prigioni separate e lì tenuti a penare per 6 lunghi mesi, cioè dal settembre del 1815 al febbraio dell'anno seguente, allo scopo di fiaccare la loro tempra e indurli alla biura. Dio solo sa quali e quante sofferenze morali e fisiche dovettero sopportare per 6 lunghi mesi in quelle prigioni. Solo il cuore era lasciato libero di innalzarsi verso Dio. Se in quei luoghi non morirono di inedia e di maltrattamenti, lo si deve ascrivere, dice un antico biografo, a un vero prodigio. Questo lungo martirio doveva essere coronato con la morte cruenta per l'eroico apostolo, mentre i cristiani che erano stati arrestati con lui vennero mandati in esilio lontano. Da Pechino finalmente giunse, dopo 6 mesi, l'ordine perentorio dell'imperatore che diceva: Lu Youyuan, cioè Pare Giovanni, essendo europeo, barbaro ed essendo entrato di nascosto ed avendo percorso varie province, raccolto discepoli, propagato la religione, ingannato molto, comandiamo che Yung Veugi lo esamini severamente e dopo che sarà chiarita ogni cosa, strangoli quel reo col laccio e lo uccida. E riferisca la fine della causa. Poiché l'esaminazione era già avvenuta e già tutto era chiarito, cioè che Pare Giovanni era reo di essere missionario e cristiano, non rimaneva che mettere in atto la sentenza. La mattina del 7 febbraio 1816, Pare Giovanni Lantrua usciva dal carcere, carico di catene al collo, alle mani, ai piedi, preceduto e seguito da una folla ubriaca del suo sangue. S'avviava calmo, sereno, verso il patibolo, con la visione del suo Gesù, mormorando ardenti preghiere. Era preceduto dai mandarini a cavallo, seguito dei banditori che a ripetizione proclamavano la sentenza di morte e la sua motivazione. Lui lentamente procedeva, raccolto in preghiera. Il suo sguardo non incontrava nessun volto amico. Tutti i cristiani si tenevano nascosti per paura. Era solo. L'antico biografo scrive: il viso, dalla pelle bianca, era ancor più bianco nella commozione sovrana di quel momento. Non si sarebbe detto un uomo ancor vivo, ma un fantasma dall'aspetto cereo, come di un'ombra. A momenti pareva quasi che tutto il sangue fosse sgorgato via da quel viso così pallido, a imporporare la lunga veste rossa che copriva la gracilità delle sue membra. Salì così il palco, sul quale era stata issata una grande croce. Il santo gli si inginocchiò davanti, stringendola come poteva, con le braccia cariche di catene, baciandola ripetutamente con trasporto di gioia. Ai carnefici, che dopo un attimo di esitazione gli si avvicinavano per mettergli le mani addosso, domandò che lo lasciassero ancora un attimo per pregare. Si faceva il segno della croce e per 5 volte si inchinò profondamente con la fronte fino a terra. Così scrive il biografo: in quelle 5 prostrazioni era l'estrema protesta della sua fede. L'uso dei cattolici cinesi le fa servire comunemente come 5 atti solenni di ringraziamento alla Trinità Divina per la creazione, per la redenzione, per la vocazione alla fede, per la grazia dei sacramenti e per le grazie particolari concesse a ciascuno. Quindi ogni prostrazione aveva il significato appunto di ringraziare Dio per una di queste cose: la creazione, la redenzione, la vocazione alla fede, la grazia dei sacramenti, le grazie particolari concesse da Dio a ciascuno. Fatte le prostrazioni, Pare Giovanni si sentì pronto a affrontare la morte. Tendendo lui stesso le braccia ai carnefici, disse: fate il vostro ufficio. In pochi momenti fu sciolto dalle catene, spogliato della veste rossa, avvicinato alla croce. Fu fissato alla croce con 2 lunghe funi per mezzo di nodi scorsoi, quindi una terza fu girata attorno al collo. Il biografo scrive: era vicino il mezzogiorno, il viso della vittima alzato verso il cielo era inondato in pieno dal sole, gli occhi erano fissi in alto, le labbra mormoravano ancora l'ultima preghiera. Il mandarino a cavallo sotto il patibolo accennò col ventaglio. I carnefici saltarono indietro simultaneamente dalle 2 parti e la corda si tese tremando sotto lo sforzo. Al rallentare della stretta, il corpo si abbandona inerte sulle ginocchia. Dalla bocca semiaperta usciva un filo di sangue. L'immolazione era ormai compiuta. In quello stesso momento si verificò un prodigio nel cielo. Il sole sparì all'improvviso, il cielo si oscurò di rapidi e grossi nuvoloni ed uno stormo di uccelli turminando e a piombo sulla vittima si involava verso lo zenith, scomparendo nell'oscurità. La folla atterrita sentì che su quella croce era spirato un giusto. Di questi segni che richiamano quelli del Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio quando Gesù spirò, fu testimone un barcaiolo cristiano che da lontano sul fiume seguiva il martirio del padre Giovanni e che al succedere di tali fenomeni straordinari in cielo, spaventato fuggiva seguendo la corrente del fiume. Il corpo del santo rimase attaccato al patibolo tutto il giorno seguente, poi venne sepolto, chiuso in una cassa da tabacco nel cimitero dei giustiziati. Al momento della morte, nostro santo apparve a un cristiano rimasto prigioniero a Heu Chong Fu. Apparve circonfuso di luce, rivolgendogli queste parole: «Ecco, io vado in paradiso. Tu sta forte nella fede, se vuoi seguirmi». Divulgatasi rapidamente la fama del martirio del padre, molti lo invocarono subito come martire di Cristo, ottenendo per sua intercessione grazie e prodigi. Intanto, passato un certo periodo, un tale di nome Andrea si recò a Changsha per assumere necessarie informazioni sulle ultime circostanze della vita del martire sul luogo preciso della sepoltura. Poi di notte, con tre compagni, dopo aver pagato una delle guardie, di nascosto scavò nel cimitero dei condannati, dove ritrovarono la cassa del santo. La riconobbero a motivo dell'iscrizione Lan Zheng Van, cioè Giovanni in cinese. Dopo aver venerato la cassa, la misero in una rete e subito la posarono sulla barca, dirigendosi rapidamente verso Heu Chou Fu, dove fu sepolta nel cimitero locale. Alcuni mesi dopo, un prete cinese, Don Nicola, arrivò a nome del vescovo e con i cristiani fu riaperta la cassa per il riconoscimento. Trovarono il corpo del martire intatto, con i lineamenti perfettamente riconoscibili. Il corpo, rimasto prodigiosamente incorrotto, fu avvolto in un grande lenzuolo di seta e deposto in un'altra cassa appositamente preparata e fu portato a Macao. Per mezzo secolo le sue spoglie restarono nella chiesa cattedrale, dopodiché furono trasportate a Roma nel 1866 e sepolte nella Basilica Capitolina di Araceli, luogo da cui il santo era partito per le lontane missioni dell'Oriente. Il 27 maggio dell'anno santo 1900 il pontefice Leone XIII lo beatificava solennemente insieme a molti altri martiri di diversi ordini religiosi e il 1 ottobre dell'anno giubilare del 2000, quindi 100 anni dopo, veniva canonizzato da Giovanni Paolo II assieme ad altri 119 martiri cinesi, di cui 29 appartenenti alla grande famiglia francescana. Ebbene, chiediamo a questo grande santo, missionario francescano, un grande zelo per la gloria di Dio e per la salvezza dei nostri fratelli. Chiediamo la grazia di crescere in quella carità che si manifesta nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Lantrua prega per noi. Ave Maria.